continuiamo il programma dal vivo, come abbiamo annunciato, un messaggio da parte di Serena e Diego. Diego è un nome sudamericano, no?
Diego?
Diego, sudamericano, forse.
Mi sembra.
E non è che sono molto informato sui nomi.
Allora scrivono: cari fratelli, che Dio vi benedica. Siamo due ragazzi appena rinati con tanto desiderio di servire Dio.
Wow, benvenuti fratelli, questi sono quelli che ci servono.
La nostra conversione è avvenuta in casa, a catena, coinvolgendo 5 persone.
Gloria a Dio.
Meraviglioso il potere del nostro Signore Gesù.
Meraviglioso.
Ci siamo così trovati a gestire una fattoria nelle basse Marche e, come vi abbiamo già raccontato, ci siamo uniti a una chiesa per cercare comunione. Quando leggiamo la Bibbia, specialmente...
Che bella una fattoria, stanno gestendo una fattoria, mi immagino, con animali, alla natura, tantissimo tempo per leggere la Bibbia, perlomeno tantissimi bei posti.
Noi abbiamo animali e natura, però tempo no.
Infatti ho pensato, forse si lamentano di dire, wow, sai, tanto tempo, però è bellissimo, sai, leggi la Bibbia seduto in un angolino con la mucca lì vicino, è bello, bellissimo.
Quando leggiamo la Bibbia, specialmente gli Atti, siamo colpiti dalle prime vere chiese che basavano tutto sulla condivisione, abbandonandosi alla completa fiducia verso nostro Signore.
Ma guarda, noi facciamo così anche noi nel nostro piccolo. E noi, la nostra speranza è che tutta la nostra chiesa arrivi a quel livello lì. E sono sicuro che con più si avvicina la tribolazione, quando viene l'Anticristo, insomma tutti quelli che saranno la nostra chiesa dovranno farlo. Quindi fratelli, prima ho cominciato a farlo, meglio è. Quindi la nostra chiesa è suddivisa in tante piccole chiesette, ciascuna autosufficiente, dove condividono i soldi, condividono il cibo. Però attenzione ai soldi che ve li rubano. Attenzione a quello. Quando fate una comunità non cominciate mai dai soldi, cominciate sempre dal lavoro. Dal sacrificio per Gesù, dal lavorare per il Signore. Soldi, condividete i soldi giornalieri, ma non più di lì, perché... ci sono molti falsi fratelli in giro che bisogna stare attenti.
La chiesa di cui facciamo parte ci ha messo in guardia diverse volte dal pericolo spirituale di evangelizzare senza precedente copertura di preghiera e organizzazione.
Vogliono i precedenti penali, però, secondo loro, per evangelizzare.
Perché dicono che siamo partiti con megafono e cartelloni e tanta voglia di gridare per le strade. Ma ahimè, mai una volta in cui abbiamo potuto farlo.
Quindi invece bisogna partire con materassi, letti, e sedie a rotelle, sonniferi, ciucciotti in bocca, capisci? Prediche la domenica e camomille, sermoni camomille per far dormire anche, per fare morire i vivi e non risuscitare nessun morto.
No, ma loro hanno fatto proprio...
Sto traducendo.
Sì, ho capito. Ma loro hanno fatto proprio come abbiamo spiegato prima, con entusiasmo, spontanei, ispiranti, sulle strade, sorridendo.
E sono arrivati,
perfetto,
sono arrivati becca morti e gli hanno detto no, questo no, perché se fate così c'è pericolo che la gente si salvi, si converta, riceva Gesù. Allora bloccare tutto, tornare alla melma, tornare alla fogna, tornare alla religione. Ma questa gente, ma perché non ve li scaricate dal groppo? Ma mollate questa gente, cosa state lì a perdere tempo con questi? Non vedete che questi qui sono morti che non vogliono vivere? Non vedete che non vogliono fare? Questi qui non fatevi bloccare. Io quando vado in un'organizzazione, una chiesa, do un messaggio e dopodiché di solito messaggio una volta e poi vado alla prossima, perché non è che... Se non cambiano, vai, ciao, arrivederci.
Sì, sì, sì.
Va bene?
Sì, sì, amen. No, Dio vi benedica, fratelli. Vorrei essere lì con voi, andare con voi insieme. È bellissimo.
Hai finito la storia?
No, ancora no. Siamo molto incuriositi dal vostro modo di vivere e sentiamo maturare il desiderio di buttarci completamente nelle mani di Dio e vedere quale sia il suo piano per le nostre vite giovani e ferventi in Lui. Desideriamo chiedervi, anche voi condividete la necessità di un'organizzazione spirituale per l'evangelizzazione? Come dovrebbe essere organizzata una vera chiesa cristiana? Come funziona la vostra comunità? Ma ancora di più, come interpretare il volere di Dio nelle nostre vite? Vi abbracciamo forte, grazie per le risposte. Speriamo un giorno di venirvi a trovare. Serena e Diego.
Che fratelli meravigliosi. E perché non venite subito a trovarci? Noi siamo qua. Non è che siamo tanto distanti, un giorno di aereo.
Sembra così facile, eh?
Sono 10 centimetri sulla cartina geografica. Non è così. Si spende meno che andare in vacanza su questi costa crociere che stanno affondando.
In Tunisia anche.
Va bene, sì, in Tunisia lì. Allora, guarda, allora la prima domanda è...
La copertura.
La copertura, cioè essere registrati presso un'organizzazione?
O almeno essere parte di una chiesa ufficiale.
E beh, quello è molto utile se vuoi che ti blocchino, ti paralizzano, ti criticano, ti maledicono, ti scomunicano e ti mandano all'inferno. Perché se tu vai a evangelizzare dimostri che loro sono morti, è chiaro che devono affermarti. Quindi l'organizzazione spirituale serve solo ai farisei. Organizzazione spirituale vuol dire essere registrati al comune, al municipio, al governo, e quindi praticamente devi leccare le scarpe ai politici. Ma assolutamente no, è una pazzia. Ti immagini Gesù che andava a chiedere permesso a Ponzio Pilato per andare a evangelizzare? Ti pare che San Paolo e i discepoli andavano dai farisei e ci permettevano di andare a evangelizzare?
Infatti hanno detto no.
Ma leggi Atti capitolo 4, capitolo 5, due capitoli,
sì.
Gliel'hanno proibito.
Proibito.
E loro gli hanno detto: non ci interessa un fico secco della vostra proibizione, noi andiamo avanti.
Amen.
La Bibbia parla di fichi secchi, in un certo senso sì. Gli ha detto: dobbiamo obbedire a voi che siete morti e viventi o a Dio? A chi dobbiamo obbedire noi? Legge per cortesia, Atti capitolo 5.
Amen.
Non andate nei cimiteri a chiedere: permettete che vivo? È chiaro che non puoi vivere in cimitero. Capisci? Quindi questo per quanto riguarda l'organizzazione. Non c'è l'organizzazione, la risposta biblica, Atti 5, lì, Atti 4 e 5, gliel'hanno proibito, dovevano registrarsi, va bene, nell'obitorio della religione locale, ha detto no, noi vogliamo, e sono rimasti liberi. Prossima domanda cos'era?
Come dovrebbe essere organizzata una vera chiesa cristiana?
Dunque, io no, cioè, non è che io sono il grande genio, posso dirti come è organizzata la nostra, poi tu devi organizzare la tua. Mm-hmm. Cioè, noi come siamo organizzati? Semplicemente ci vogliamo bene, ci amiamo, è basato sul Vangelo, sì. Noi ci svegliamo la mattina, cominciamo a ringraziare il Signore, amare il Signore, ogni mattina ci riuniamo, leggiamo la Bibbia, il Vangelo, di solito un capitolo dei Proverbi, lo bilanciamo con un capitolo del Vangelo.
Sì.
E Proverbi è un pozzo di sapienza, però serve anche la grazia di Cristo, li bilanciamo. E poi si va a evangelizzare, si va a lavorare, e c'è anche una radio a prendersi cura qui, e poi col tempo libero ci amiamo, lodiamo il Signore, andiamo a cercare pecorelle, e fin quando crolliamo andiamo a dormire alla sera. Cioè non è che abbiamo... Cioè noi non ci sono segreti, l'importante è che stai lontano dalle chiese morte, stramorte e seppellite, perché loro si sono inventati mille modi come bloccare il Vangelo, capito? Ci hanno mille modi come non evangelizzare, cosa, loro ti insegnano, nelle chiese impari molto, sai, impari tutto quello che non devi fare. Se tu vuoi sapere come evangelizzare, guarda le chiese e fai il contrario, guarda, non dovresti discostarti molto da come devono essere le cose. Non adorare il Signore la domenica, adoro tutti i giorni, non andare, capito? Non andare pastore di chiesa, siamo tutti pastori. Il mio lavoro qui, io sono l'anziano qui, e il mio lavoro è insegnare ai fratelli a diventare meglio di me, questo è il lavoro dell'anziano. Cioè cosa fa il papà con i figli? Cerca di farli crescere meglio di lui. Il papà che è geloso che il figlio diventa migliore di lui, non è un papà, è un mercenario, non vale niente. L'insegnante che dice io ti insegno però tu non puoi superare il mio livello di gelosia, di ignoranza, quello che è, non è un insegnante, è un mercenario, e queste sono le chiese di oggi, perché quello c'ha un diploma, un pezzo di carta con un timbro, cosa vuol dire quello lì? Dov'è il tuo amore, le tue profezie, i tuoi miracoli che Dio fa attraverso di te, la gente che tu hai guarito, il Vangelo che predichi, le anime convertite? Oggi qua è il pastore, andate a predicare, grazie, che non sanno neanche da che parte cominciare, non lo fa il pastore, voglio che lo facciano loro. Andate, i fratelli ci scrivono, il pastore mi dice sempre di andare, ma lui cosa fa lui? Dovete insegnare, ai militari mica ci dicevano armatevi e partite, ci insegnavano a sparare, ci insegnavano a lottare corpo a corpo, coltello in mano, come affrontare uno che ti corre, tu sei disarmato e uno ti corre dietro, uno si precipita contro di te con un coltello, cosa fai? Ci insegnavano come metterlo a tappeto, quindi quando lui si precipita col coltello tu vai contro di lui, come Davide contro Golia, corri contro lui, quando arrivi a 2 metri, salti e lo colpisci con i piedi. E questo era, ce lo insegnavano a militare. Quindi da militare ti insegnano come combattere. E qui adesso il nostro combattimento non è contro carne, sangue, coltelli, ma è contro il diavolo. Come fanno questi poveri disgraziati, questi poveracci nelle chiese, queste pecorelle lì, in questi Auschwitz religiosi, come fanno a combattere il diavolo che il pastore solo lo predica, ma glielo fa vedere? Andate e guarite, ma mi fai vedere tu come guarisci le persone? Andate e evangelizzate nelle strade, ma mi fai vedere come lo fai tu, almeno una volta, ogni tanto? Capisci? Quindi ci vuole l'esempio.
Sì, infatti una cosa che abbiamo imparato anche noi, penso l'anno scorso, è stata che... E penso che si applica anche a tanti fratelli che ci scrivono, che hanno iniziato progetti di evangelizzazione e stanno andando bene.
Stanno andando benissimo.
Però dicono che siamo criticati, siamo ostacolati, questo succede, quello non è d'accordo.
Questo è un buon segno.
Una cosa che abbiamo noi imparato è di non dare attenzione a quelli che criticano, che ostacolano, ma andare avanti, cercare le pecorelle e concentrarsi sull'evangelizzazione, perché noi all'inizio abbiamo risposto a queste persone che non erano d'accordo, dando scritture, chiedendo di risponderci con scritture, però dopo un tempo ci siamo resi conto che stiamo perdendo tempo.
Solo insulti ci hanno dato.
Perché cercare scritture di convincere le capre quando ci sono tante pecorelle che vogliono ascoltare,
logico,
che hanno il cuore aperto? E abbiamo pensato, guarda, non diamo più attenzione a tutte le critiche, lasciamoli nelle mani del Signore e noi andiamo a evangelizzare le pecorelle che vogliono ascoltare le scritture, la parola. E così volevamo dirvi anche a voi, non vi preoccupate se la gente vi ostacola, vi critica, vi dice no, non dovete fare così, venite qui, parliamo, domani di nuovo parliamo e ci limitiamo solo
facciamo
a parlare.
Facciamo una riunione.
E non facciamo niente altro che parlare.
Riuniamoci. Se andate notte in una chiesa, c'eravate anche voi, c'era questo americano, mi ha invitato a predicare e mi fa... Gli ho detto, sai, io mi piace molto insegnare alla gente a evangelizzare. Oh, mi fa, fratello Giuseppe, esattamente quello che sto facendo io. Sì, raccontami. Io ho annunciato nella mia chiesa che adesso cominceremo uno studio che durerà 1 o 2 anni, uh-huh, da Genesi all'Apocalisse, come evangelizzare. Gli ho detto, puoi buttare via tutto. Gli ho detto, guarda. E gli ho detto, guarda, il modo è portarli in strada e dire, fate come faccio io.
Sì.
Fratello Giuseppe mi ha detto, mi piace come predichi, come insegni. Siamo andati là, ti ricordi? Siamo andati là, ho preso il microfono, ho predicato tutta la sera, ho detto, ok, allora, volete imparare a evangelizzare? Tutti, sì. Ho detto, ok, allora, settimana prossima ci incontriamo verso le 7 di sera e vi faccio vedere io come si fa a evangelizzare per le strade, ci sarò io, ci saranno dei fratelli. D'accordo, ero lunedì o martedì, siamo andati lì alle 7 di sera, la chiesa era chiusa, non c'era nessuno e c'erano una ragazzina di 13 anni e un'altra ragazzina di 12 o 14. E detto, dove sono gli altri? Non lo so. E che succede? Non è venuto nessuno. Quando sono tornato in chiesa a predicare, ho detto, che è successo? Ah, sai, mio cugino mi ha chiamato. Ah, sai, io ho avuto da lavorare a casa. Tutti avevano, come dice in Luca capitolo 14, ho comprato l'animale, si è sposato, ho comprato una casa. Non si è presentato nessuno! Ok, capisci? E mi sono cascata le braccia, voi vi ricordate?
Sì, sì, sì.
Va bene.
Sì, allora, infatti è questo che avanti. Succede, e voglio dirvi, Serena e Diego, leggete sulla pagina dei volantini di Radio Blast, leggete la parabola del pescatore senza pesci. È una storia proprio su questo soggetto.
Ok, va bene. Allora, quindi non vi preoccupate delle critiche. Caspita, il soldato che si preoccupa delle avversità, delle critiche, non combatte perché c'è della gente che mi è contro. Cioè, il soldato non posso andare a combattere perché c'è qualcuno che mi critica. Questa è l'imbecillità del cristianesimo di oggi. C'è un soldato che non combatte perché i nemici non vogliono. Il soldato non va a combattere perché, sai, c'è opposizione. Ma sei impazzito. Ma Gesù ha avuto opposizione tutti i giorni. Tutti i giorni i farisei arrivavano. Con quale autorità fai queste cose? Capisci? Quindi, e quelli erano i giudei, suppostamente il popolo di Cristo. Quindi il popolo di Dio oggi sarà il nemico numero uno che vi ostacola. Voglio dire, i falsi leader, i falsi cristiani. E poi che predicano a riunioni di pecorelle che non capiscono molto. Andiamo avanti. Qual è il prossimo punto?
Allora... La domanda era come deve essere organizzata una vera chiesa?
Secondo Timoteo 3,12, se fate la cosa giusta il diavolo vi combatterà. qui c'è la scrittura, però ripeti.
Come deve essere organizzata una vera chiesa cristiana?
Bene, è semplicissimo, non è difficile, non è difficile, cioè dovete consigliarvi, riunitevi tutti i giorni, non una volta a settimana, 6 giorni zombie alla televisione e un giorno no, è il contrario, riunitevi tutti i giorni, tutti i santi giorni, Gesù con i suoi discepoli si riuniva tutti i giorni, le chiese oggi 6 giorni al diavolo, 1 a Dio, ma così il bilancio non quadra, 6 giorni a lavorare 8 ore al giorno per il mondo, e un giorno la domenica si è seduto a crescere funghi. Ma perché non fai il contrario? Vai nel tuo negozio, nella tua fabbrica, dove lavori, e dici, signor padrone, io voglio sedermi qua a crescere funghi una volta alla settimana, lei mi paga per cortesia, e 6 giorni vado a servire Dio. E dice, senti, digli a Dio che ti paghi anche. Infatti Dio dice a questa gente, quando avete problemi, siete ammalati, se avete maledizioni, andate dai vostri idoli a farvi guarire. Infatti molte volte i fratelli vengono, sono ammalato, sto morendo, questo, maledizioni finanziarie. Hai consacrato le finanze a Dio, hai consacrato la tua vita a Dio, metti Dio al primo posto nella tua famiglia, stai mettendo Gesù al primo posto nella tua vita, beh sai qua la mia chiesa, digli alla tua chiesa andare a pescare la tua chiesa, cosa mi interessa la tua chiesa? La tua chiesa può essere una di quelle tante fuori binario. Devi seguire Gesù Cristo, la mia chiesa si chiama Gesù e tutti i fratelli che credono in Gesù. Le autorità sono i talenti, i doni dello Spirito, il fratello che c'ha doni di profezia, di saggezza, di amministrazione, quelli sono i leader. I leader sono quelli che hanno talenti, che mostrano che sanno cosa stanno facendo. A militare nelle guerre, ok? E mettono tra tanti generali, scelgono il generale che sa cosa sta facendo, sennò perdono la guerra. Capisci? Ci siamo? Sì. Quindi, per favore, la domanda era come organizzare la Chiesa?
Sì.
Quindi, riunirsi tutti i giorni con i fratelli, riunirsi, pregare, fare progetti e andare a evangelizzare. Sempre pregare, pregare, pregare come delle mummie, non serve a niente. Cosa vuoi pregare? Gesù non pregava come le mummie di oggi. Capì? Gesù pregava mentre andava, mentre evangelizzava, mentre camminava, mentre guariva, mentre risuscitava, quello era Gesù. I discepoli, lo stesso, però io non so come fare a risuscitare, comincia a risuscitare te, il primo cadavere sono io e tu, noi siamo i primi 2 cadaveri, cominciamo a risuscitare questi 2 cadaveri che ci alziamo dalle panche col super glue incollati lì, poi... Andiamo in giro, vedi gente in giro camminare, escono dalle chiese, la panca è incollata ancora dietro.
Infatti voglio dire che le nostre riunioni più belle nella nostra comunità sono quelle che facciamo dopo i progetti di evangelizzazione. Ci riuniamo tutti felici, tutti entusiasmati delle cose belle che sono successe e raccontiamo e parliamo e condividiamo le testimonianze. È bellissimo. Non solo riunirci prima cosa e parlare di niente, perché ti annoi. Ma dopo l'evangelizzazione fare riunioni è veramente esplosivo, è bellissimo.
Certo. Adesso ad esempio siamo qui, siamo tornati all'evangelizzazione, ieri sera abbiamo evangelizzato i pompieri e stiamo esplodendo, stamattina ci siamo svegliati a abbracciarci, che bello ieri sera, visto quella pecora, quello, visto che questo, quell'altro, capisci? Invece di inventarti il sermone, di scongelare un sermone congelato per predicarlo, freddo, ghiacciato, no, capisci, si predica, si parla, si evangelizza senza pensare, ha detto Gesù, non premeditate cosa dovete dire, lascia che siano i farisei a premeditare, a prepararsi i sermoni, perché non sanno cosa dire, questi vanno in internet e si fotocopiano i sermoni di un altro e li predicano. Capisce? Questi qui erano i farisei che c'erano così, le chiese oggi sono ingannate al 99%, per questo che adesso Dio permette l'anticristo, dicevo la profezia di poco fa, lo Spirito Santo sta per togliersi di mezzo, io dice il Signore toglierò di mezzo lo Spirito Santo e permetterò all'anticristo di distruggere la mia chiesa come ho permesso di distruggere Israele da Babilonesi, Assiria, i Romani e da Hitler e la chiesa cattolica che perseguitava i giudei eccetera. Capisci? Dobbiamo fare come Gesù alla prima chiesa, come organizzarsi. Noi non abbiamo problemi di organizzazione, io non so come siamo organizzati, ci svegliamo la mattina, preghiamo e poi uno dice oggi bisognerebbe andare a evangelizzare là, ok, cosa pensa? D'accordo, andiamo.
Sì, sì,
l'altro
sì.
Dice, oggi c'è da dare a mangiare alla mucca, tutti i giorni quello.
Sì.
c'è da fare il formaggio, che stiamo facendo il formaggio qui, c'è mia moglie che va in giro col pulmino a vendere formaggio questa
latte,
settimana.
Sì. Formaggio e latte.
Mia moglie va fuori con il latte e formaggio.
Infatti ieri voleva stare qui con noi, ascoltare la radio, però è andata perché il sabato è un buon giorno di andare.
Poverina quasi non voleva neanche andare, dice ma io perdo il programma perché devo andare a vendere formaggio, perché sennò qui soldi non bastano, dobbiamo vendere il formaggio, stiamo facendo il formaggio. Sì, è vero che abbiamo 1 milione di gente che ci segue su internet. Quanto è adesso? 1 milione? Quanti sono?
Di più, sì, non lo so esattamente.
1.100.000 che ci seguono su internet, ma si dà il caso che nessuno dà niente di questi.
No, quello è gratis.
Sono gente che prendono, però non danno nessuna offerta. Allora cosa succede? Per bilanciare le offerte vendiamo formaggio.
E così Deborah compriamo, con Gabriele
e così compriamo andati. Le scarpe ai bambini. Abbiamo finito con le scarpe?
No, ancora no.
Ok, ci manca ancora un po' di scarpe. Dobbiamo ogni diversi tanto tempo sostituire le scarpe, sostituire
perché crescono questi
valori, cioè. Però adesso il Signore ultimamente sta, cioè Deborah mia moglie con Gabriele qua. Gabriele come va?
Sì.
Come va col formaggio?
Che so fresco.
Ok, allora pregate.
Ma la tua moglie quando vende il formaggio anche evangelizza?
È
parla
logico.
Con la gente di Gesù.
Scusa, un albero di pesche è da pesca, un albero di mele è da mele. Mica, ha visto mai un albero di mele col cartello?
No.
Dice, perché senza il cartello non mica lo sanno.
No.
E non ci sono mele, ci vuole il cartello. Invece un albero di mele, sai che un albero di mele perché c'ha mele. Quindi un cristiano che c'ha Gesù, mica deve dirgli attaccare la croce al collo. Io non ce l'ho croce attaccata al collo, perché senza croce mica si capisce che è cristiano. Se non c'è il pesciolino attaccato alla macchina, nessuno sa che è cristiano. Cristiano si capisce perché dà la guarigione, dà la salvezza di Gesù, dà la liberazione dai demoni, d'accordo? Quindi pregare, fratelli, pregate che la nostra, abbiamo una fabbrica di formaggio alla mucca. Pregate per la mucca che sta producendo formaggio, grazie Signore.
Amen.
Allora, questo siamo organizzati noi, facciamo formaggio per raccogliere un po' di fondi, al mattino ci svegliamo, preghiamo, leggiamo la Bibbia, andiamo fuori a evangelizzare, lavoriamo in casa, che altro c'è Angela, come si organizza una chiesa?
Ma ogni giorno facciamo un altro tipo di evangelizzazione, una volta più fuori, un'altra volta più via email, via radio, ogni volta dipende dal bisogno, perché a volte ci sono fratelli che dicono urgente, preghiera in Skype, allora lasciamo tutto, quella è la priorità del giorno, altre volte andiamo fuori perché anche abbiamo bisogno di riparare una macchina o altre cose, adesso stiamo pregando anche per tende, per il tempo della fine, quindi evangelizziamo anche nei luoghi dove andiamo, anche al meccanico.
Pregate che il Signore provveda delle tende, che ancora non ci siamo riusciti, ci servono un bel po' di tende che si possono usare nei boschi, e stiamo pregando per le finanze per quello, pregate che Gesù ci aiuta, ci servono tende.
Amen. Ma io sento di dire che il punto principale di una vera chiesa è l'evangelizzazione. Il numero uno, qualsiasi cosa che tu vuoi fare, evangelizzare, organizzarti o dobbiamo fare
quello. Se fai quello, tutto il resto?
Tutto il resto viene dopo, it's added.
Viene sopraggiunto,
tutto il resto.
Se mettiamo prima Gesù, uno, e l'evangelizzazione, due,
sì, ecco.
Tutto il resto segue, come il treno, il motore, la locomotiva e tutti i vagoni dietro. La locomotiva è Gesù e l'evangelizzazione.
Amen.
E tutti i vagoni seguono, le benedizioni, le guarigioni, la provvisione, e tutto segue. Se ci preoccupiamo solo di ricevere Gesù, amare il Signore, obbedire alla sua parola, il Vangelo, capisci? E poi predicarlo, il resto è automatico.
Sì, perché le cose materiali sono qui, dobbiamo prenderci cura di loro per delle cose materiali.
A volte non abbiamo soldi per affittare una stanza in centro per le pecorelle, ci riuniamo nelle caffetterie.
Sì, amen.
Perché
amen.
Anche gli affitti sono un po' cari. Si riunisce con le pecorelle in una caffetteria, ci si incontra lì, il costo di una tazza di tè, e hai pagato l'affitto per 1, 2, 3 ore.
Amen, amen.
Amen.
Il punto è evangelizzare.
Poi dice come interpretare il volere
di
Dio
nelle nostre vite.
Allora, interpretare, io l'ho spiegato questo nel corso biblico, come udire la voce di Dio, cosa che io stesso sto imparando, posso solo condividere quello che io imparo. Non sono il Signore intelligente. Non sono il signor perfetto, assolutamente. Io sono un piccolino come tutti che sto imparando a discernere, ad ascoltare la voce di Dio. A volte c'è profezie, messaggi, insegnamenti, incoraggiamenti, a volte ci sono cose dure che ci vogliono settimane e mesi perché io le possa capire. Perché evidentemente così ci vogliono mesi, cose che è importante saperle subito, Gesù ci parla, altre cose ci mettiamo tanto tempo. Quindi la domanda, come interpretare la voce di Dio, numero uno direi sempre dare al cuore a Gesù, perché se non ami il Signore, tu interpreterai quello che ti conviene, capisci? Quindi interpreterai che Gesù è testimone di Geova, Gesù è un presbiteriano, Gesù è un luterano o un cattolico. Perché tu sei, non è che Gesù è cattolico, che tu sei cattolico, non è che Gesù è testimone di Geova, tu sei testimone di Geova. Quindi se non ami il Signore al 100% che ha abbandonato ogni cosa, non potrai mai capire la voce di Dio. La voce di Dio sarà sempre la voce dei Geova, dei presbiteriani, in base a qual è la tua, il tuo partito politico religioso. Invece solamente quando abbandoni tutto, come Abramo che ha messo Isacco sull'altare, allora capirai, discernerai la voce di Dio. Per discernere la voce di Dio bisogna non avere nessuna volontà, essere disposti a mettere il nostro Isacco sull'altare,
Amen.
Disposti a inginocchiarsi e far cadere la corona del capo, come quelli di Apocalisse capitolo 4 e 5 lì. Cadere la corona del capo, la corona di papà, di mamma, di fratello grande, fratello piccolo, corona che tu c'hai una fabbrica, la corona che c'hai soldi, la corona che c'hai debiti, qualunque corona che c'hai, positiva o negativa, falla cadere e Gesù allora ti userà.
Amen.
D'accordo? Quindi Amen. Per ascoltare la voce di Dio, quella è la prima cosa. Seconda cosa è conoscere la Bibbia. Io, quando uno dice una profezia, un messaggio, se non conosce la Bibbia, come fai a sapere che non è il diavolo che ti sta ingannando? Devi conoscere la Bibbia, devi conoscere il Vangelo, se no il diavolo ti parla e tu pensi che sia Dio, che è sì. una cosa potente, in lingue,
sì.
invece non è basato sulla Scrittura.
È vero.
Quindi la seconda cosa per conoscere la voce di Dio è conoscere la parola. La terza cosa è l'ubbidienza, ubbidire alla parola. Se non obbedisci la parola, l'ho spiegato prima, allora la tua mente diventa ottenebrata. E invece devi assolutamente ubbidire. Quindi
Amen.
Il terzo passo direi ubbidienza. Quindi nella vostra comunità riunitevi tutti i giorni e parlate. Poi cercate di avere anche, c'è sempre il fratello anziano nella comunità. Chi è il fratello anziano? È quello che ha i frutti di amore, di evangelizzazione, frutti dello Spirito Santo, i frutti dello Spirito, Galati, leggero, Galati 5, 22, 23. I frutti dello Spirito mostrano chi cammina nello Spirito. Cioè è inutile che profetizzi che non hai il dono, ha profetizzato ogni volta e ha sbagliato sempre. Quindi non possiamo chiamarti profeta Giovanni, profeta Giuseppe, profeta Ernesto, quello che è il tuo nome. Devi avere frutti. Quindi il fratello che c'è discernimento, il fratello che ha per esempio ha fede per le liberazioni spirituali, per cacciare via il diavolo, il fratello che c'ha il dono, il desiderio, i frutti di evangelizzazione, lui sarà il diacono dell'evangelizzazione. Il fratello che è capace a comprare molto e spendere poco, quello sarà il diacono dei soldi.
Sì, amen.
Qualcuno che sappia cucinare, se vivete insieme a quel punto lì, qualcuno che sappia accudire bambini, se avete bambini, eccetera. Cioè, capito? Ognuno che in base al talento, lui è la guida. La guida non è uno che ha un pezzo di carta con un timbro.
Sì.
No, quelli sono i farisei.
Sì, sì.
Puoi anche avere un pezzo di carta, se c'è un pezzo di carta, tientilo. Ok? Però la vera guida è quello che c'è i frutti guidano, i doni dello spirito, i talenti fanno le guide e non il contrario, se no facciamo come i politici, vota per me che domani io qui o là, poi non fanno mai niente, invece il regno di Dio è in base ai meriti, in base ai frutti, in base all'abilità, in base all'ubbidienza, in base a quello che fai, una guida in una comunità è quello che ha fatto per Cristo, non quello che da buon politico promette che farà domani, quelli sono fumo negli occhi. Vota per me, dice Matteo Renzi, in 20 anni l'Italia diventerà la nazione guida in Europa. Poveraccio, poveraccio, Hitler prometteva meglio di lui. Andiamo avanti.
Amen.